vabbè, con le varie vicissitudini della vita, le gioie, le difficoltà, è bello avere questo legame in Cristo, insieme. E anche quando prendiamo il pane e il vino, questo gesto così semplice, ma quanto profondo, no? Come siamo legati dall'opera di quello che Cristo ha fatto per noi sulla croce, qualcosa che non può mai essere sciolto, non può essere mai essere superato, vinto, battuto. Cristo è il vincitore, Lui è il nostro, la nostra forza. E io vorrei un po' continuare questa mattina sulla tematica dell'amore di Cristo, perché forse andando verso la fine adesso, forse è la cosa migliore di concentrarci di più su quello che Cristo ha fatto per noi. E come abbiamo detto all'inizio, se dobbiamo amarci l'uno l'altro, se dobbiamo adoperarci e dimostrare l'amore di Dio intorno a noi, se non abbiamo accolto dentro di noi in modo più profondo possibile l'amore di Cristo, allora tutto diventa pesante, tutto diventa difficile ed è facile che ci possiamo arrendere. Però vorrei leggere di nuovo questi versetti in 1 Giovanni 4, 19, quando dice: noi lo amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Se uno dice io amo Dio, ma odia suo fratello, è bugiardo, perché chi non ama suo fratello che ha visto non può amare Dio che non ha visto. Questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da Lui, che chi ama Dio ami anche il suo fratello. Giovanni parla molto, molto schiettamente qua, ci arriva direttamente alla pratica della nostra vita. Se siamo in Cristo, siamo fratelli e sorelle insieme, ovviamente bisogna che si veda nella nostra vita. Ma invece che noi corriamo sulle opere, no? Dire allora devo amare di più per far vedere che io sono un credente, devo amare di più i credenti, questo è un po' dire attivismo, io devo fare per far vedere a Dio che io sono qualcosa, è destinato a fallire, non può, può durare un po', ma i farisei erano bravi a questo, cioè io farò così, così faccio vedere a tutti quanto io amo Dio. No, non funziona, non cadiamo in questa trappola, è terribile, ci schiaccia proprio. Io devo far vedere a Dio, devo meritare davanti a Dio. La religione è fatta così, no? Cioè, alla fine, che noi dobbiamo in qualche modo fare qualcosa per meritare la nostra posizione davanti a Dio. Non cadiamo in questa trappola. Quando parliamo del bisogno di amarci l'uno l'altro, non cadiamo nella trappola di pensare che in qualche modo noi meritiamo la grazia di Dio perché noi siamo più bravi degli altri ad amare. Non sia mai, perché se facciamo questo, tutto quello che abbiamo visto insieme non serve a niente, anzi abbiamo fatto un passo nella direzione sbagliata. Quello che bisogna fare è innamorarci di Dio, di gustare la sua grazia. E poi di conseguenza ci viene quasi spontaneo amare il nostro prossimo e diventa possibile ad amare anche i nostri nemici. Dunque, guerra e pace. Noi siamo in una guerra. Siamo in una guerra perché ci sta questa battaglia, ti ricordi, della menzogna che cerca di sovrastare la verità. La verità ci si trova in Cristo. Noi abbiamo questo triple c'è. Battaglia dentro di noi di cui conosciamo tutti quanti, cioè c'è la carne, cioè noi che siamo naturalmente tendenziale verso il peccato, verso la ribellione, verso l'arroganza, la madre di tutti i peccati. Ti ricordi quando qualcuno si ricorda un po' più anziano quando scoppiò la prima guerra del Golfo? Qualcuno se lo ricorda, è Saddam Hussein, questo sarà la madre di tutte le battaglie. Io pensavo, quando lo ascoltavo, sì, noi abbiamo la madre di tutte le battaglie, ce l'abbiamo noi, ce l'abbiamo. Ed è con la nostra arroganza, con la superbia, che io penso di sapere meglio di Dio. Dio ha detto, vabbè, in caso, modestamente, è meglio che faccio questo. Come si direbbe a Napoli, affacciamo. tu sai meglio di Dio, io so meglio di Dio. E questo vorrei un po' considerare, perché siamo in questa battaglia. Infatti Paolo dice: il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Noi siamo in battaglia, però vorrei parlare un po' della pace che noi possiamo gustare in mezzo alla battaglia. Se qualcuno vi pensa di essere già arrivati, voglio dire stamattina, è un'eresia. A volte nelle chiese vogliamo gustare già come se fossimo già in paradiso, dove tutti sono bravi, e rimaniamo scandalizzati quando ce ne andiamo conto che non tutti sono bravi, solo io sono bravo. Ah, forse c'ho un problema. Insomma, non è così. Noi siamo in mezzo a una battaglia, noi siamo pellegrini andando verso l'obiettivo. Non siamo a casa qua, non possiamo. Se vogliamo, vabbè, la nostra chiesa è così bella, oh, così posso godere la tranquillità. Sai, come stare in un club, no? Con tutti gli amici. Non è così. Abbiamo una battaglia dura. Però è una battaglia meravigliosa, come abbiamo visto, perché Cristo già lo ha vinto. Io vorrei insieme leggere un brano diverso stamattina per parlare proprio della battaglia che Cristo ha vinto per noi. Perché se noi in questa battaglia falliamo, veniamo meno, anzi, se, quando falliamo, veniamo meno, ci sentiamo inadeguati, facciamo qualcosa, come dice Paolo, io quello che voglio fare non lo faccio, proprio quello che non voglio fare, proprio quello che faccio. E ci troviamo in queste condizioni e forse siamo fuori a me, forse io non sono nemmeno credente. Dobbiamo andare a Cristo, perché la nostra salvezza non dipende dalle nostre opere. La nostra salvezza non dipende dalla qualità del nostro amore verso il prossimo. Questo è un frutto della nostra salvezza. Ed è importante, facciamo la distinzione. Dove troviamo la sicurezza della nostra fede? Dov'è? Nell'opera completa, perfetta di Gesù Cristo. Per noi. E come si accoglie questo? Il Vangelo, la meravigliosa notizia. Non è complicato. Cosa si fa? Bisogna abbassare la cresta. Bisogna riconoscere che siamo egoisti, che abbiamo camminato per la nostra via, che pensavamo di sapere meglio di Dio, ma quante volte? E venire davanti al Signore e riconoscere che Lui è veramente il Signore. Dunque io vorrei leggere stamattina un brano molto caro, penso a tanti di noi, ed è caro al mio cuore, perché negli ultimi tempi ci ho riflettuto un po' sopra. Matteo capitolo 26, versetto 36, è il racconto di Gesù nel giardino di Getsemani. Se vi ricordate in questi discorsi che abbiamo fatto insieme, abbiamo parlato abbastanza del giardino di Eden. Vi ricordate, varie volte l'abbiamo un po' tirato in ballo l'importanza di quello che succedeva lì, nel giardino di Eden, però qui vorrei che concentriamo in conclusione su quello che è successo nel giardino di Getsemane. E leggo io da Matteo 26, da versetto 36. Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: sedete qui finché io sia andato là e abbia pregato. E prese con sé Pietro, i due figli di Zebedeo, cominciò ad essere triste e angosciato. Allora disse loro: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale, rimanete qui, vegliate con me. E andato un po' più avanti, si gettò con la faccia a terra, pregando e dicendo: Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come vuoi tu. Poi tornò dai discepoli e li trovò addormentati e disse a Pietro: Così non siete state capaci di vegliare con me un'ora sola? Vegliate, pregate, affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Di nuovo, per la seconda volta, andò e pregò dicendo: Padre mio, se non è possibile che questo calice passa oltre da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. E tornato, li trovò addormentati, perché i loro occhi erano appesantiti. Allora, lasciateli, andò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le medesime parole. Poi tornò dai discepoli e disse loro: dormite ormai e riposatevi. Ecco, l'ora è vicina e il figlio dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino. Che il Signore possa benedire la lettura della sua parola. Qual è la prima confessione di fede della Chiesa cristiana? Qualcuno lo sa? Qualcuno lo sa citare a memoria la prima confessione di fede della Chiesa cristiana? Ti do un piccolo indizio, molto breve. Chi lo sa citare in greco? Oh. Io sì. Però non parlo greco. Jesus Kurios. Basta. Difficile ricordare, no? Cosa ho appena detto? Gesù, il Signore. Kurios, il Signore. Gesù è il Signore. Cosa ci dice questa prima semplice affermazione di fede? Ci parla della morte, della risurrezione di Gesù? Ci parla della sua divinità? Ci parla di tutte le sue opere, i miracoli? Ci parla di quanto ci ama? No. Cosa ci dice? Ci dice una cosa importante. Gesù Cristo è il Signore. Signore cosa vuol dire? Vuol dire che è fondamentale riconoscere l'autorevolezza, l'autorità di Gesù nella mia vita. Ti ricordi, abbiamo già citato, pensare ieri quando citavo la preghiera di Gesù, no? Che ci insegnò a pregare, e quando se non sia fatta la tua volontà in terra come è fatto in cielo. Questa preghiera è una preghiera di riconoscenza, di autorevolezza, di autorità di Dio sulla nostra vita, cioè non la mia volontà sia fatta, ma la tua. E Gesù, che è il supremo insegnante per eccellenze, par nessuno, cioè nessuno può paragonare Gesù, molti degli altri si mettono a insegnare, molti di noi che ci mettiamo a insegnare, fra quelle che diciamo e quelle che facciamo, purtroppo spesse volte ci può essere un divario. Ma Gesù è interessante, perché quando lui ci ha insegnato a noi di pregare, sia fatta la tua volontà, qui, lo mette in pratica. Cioè, lui lì nel giardino di Getsemane, Gesù non vuole andare alla croce, non lo desidera, vorrebbe che si evita questa cosa, lo vede una cosa terribile per lui di dover affrontare e non lo vuole fare. Eppure Gesù era perfetto, senza difetto, non era un peccato questo voler evitare la cosa, era perché lui era Dio fattosi uomo, e come uomo che dipende dal Signore aveva questo fortissimo desiderio nel suo cuore. Noi viviamo nei tempi, forse più che mai, anche se è un problema da sempre, ma oggigiorno più che mai l'idea di vivere una vita piena, una vita soddisfatta, significa io devo essere assolutamente libero di fare esattamente quelle che mi piace e mi pare, e nessuno
mi deve dire quello che devo fare.
O no? Non è così? Infatti abbiamo pure citato, è arrivato con decostruzionismo, questa nuova filosofia che sta prendendo piede nella società oggigiorno. Cosa vuol dire? Vuol dire proprio questo. Non c'è niente che mi deve dire quello che devo fare. Per esempio la questione di gender, per fare un esempio. Uno è nato maschio, è nato femmina, ma nessuno mi deve dire se io sono maschio o femmina. Decido io se voglio essere oggi una cosa, domani un'altra. Tu e tu non mi potete dire niente, perché sono io il capitano del mio cuore. Questa è la mentalità di oggi. La mentalità di Gesù Cristo è nettamente in contrasto. Allora la domanda è: dove c'è la verità e dove c'è la menzogna? Io credo qui nel giardino di Getsemani vediamo la battaglia all'apice, la battaglia che poi viene vinto da Gesù, che poi sarà e è la nostra sicurezza, perché noi non ce la faremo mai ad affrontare la battaglia come l'ha affrontato lui. Però è una questione di fiducia nell'autorità. Con i bambini, no? Che visto tanti bambini in giro, mi fa ricordare quando i nostri erano piccoli, devo dire la verità, non sono più piccoli. Bello, no? Quando erano piccoli. Anche bello quando sono grandi. Ma bello sono. Più bello questo. 3 anni. Tobi! Devi attraversare la strada. Cosa fa il papà? Si mette la mano nella tua mano e non si preoccupa più. Perché? Perché il bambino non si preoccupa? Papà, ma tu non devi ancora passare, no, devi aspettare. No, non si preoccupa proprio, perché? Perché papà è degno di fiducia. Quando io sto con papà, nessuno mi può toccare. Io sono al sicuro. Per entrare nel regno dei cieli, cosa dice? Devi diventare come un fanciullo. Uno potrebbe dire, allora dobbiamo diventare innocente? Come un bambino? Chi ce la riesce? Qualcuno ci riesce? Cosa vuol dire? Fiducia. Fiducia. Riconoscere chi è colui che ha l'autorità sulla nostra vita. Se vuoi entrare nel regno di Dio, non è che tu devi fare 1000 opere così speriamo bene che me la cavo, come in un certo libro di qualche anno fa. No. Mi devo fidare. Allora la questione è: quale è la verità? Gesù è degno di fiducia o no? Il bambino che ha 3 anni si fida di papà, purtroppo, dentro di lui nasce e cresce, diciamo, la carne umana e comincia poi ad andare a scuola. Quando comincia ad andare a scuola, papà non è più buono. Chi è che è buono? Il maestro. Ma la maestra ha detto, la maestra ha detto, perché da scuola a un certo punto viene mio figlio maggiore, scuola media, che ho detto no figlio mio non voglio a scuola che guardi un certo film che volevano vedere, se vuoi andiamo a parlare con la maestra, e lui torna e ha detto no ma la maestra ha detto che non devo dare retto a papà, che la faccia mia, perché a parlare con la maestra, cioè la maestra diventa l'autorità. Poi diventi adolescenti, chi è l'autorità poi? Gli amici! I miei amici hanno detto! Mamma mia, se la maestra non andava bene, figurati gli amici come andiamo a finire. Ma poi diventiamo adulti, giusto? E ci sistemiamo ogni cosa. È vero? Cosa facciamo da adulti? Io so come. Mica sono un bambino, mica sono stupido come un adolescente che non capisce niente. Mo sono grande e so gestirmi, grazie. Sì? Cioè, tu, io, conosciamo così tanto della vita, abbiamo così tanta esperienza, siamo così intelligenti che sappiamo gestire la nostra vita. Ma ti pare? Sì, come no? e partiamo e andiamo a finire. Ma cari miei, c'è un'enorme battaglia sulla verità. Quale è la verità? È la verità, la prima confessione di fede. Confessione di fede. Gesù, Signore. Signore Gesù. Gesù ha autorità. Lui ha creato il cielo e la terra, ma uno che si è rivolto verso di me e ha fatto un'opera inimmaginabile per me. Dunque la domanda è che mi fido di lui o no? Questo è. Non è complicato. È semplicissimo. Grazie a Dio, meno male. E i bambini capiscono meglio di noi. Com'è possibile? Eppure lo capiscono meglio di noi. Io mi ricordo quando ero bambino, uscendo fuori, guardando le stelle, insomma, con il cuore che scoppiavo, guardando in cielo, aspettando che il Signore tornasse. Dice, ma come farà? Spero che non perdiamoci con tutti gli altri, con mamma, papà, insomma, mi facevo tutti i film in testa. La fiducia. Ma la questione è la verità o è soltanto un'illusione? Qui è dove si spacca il mondo. Tra chi riconosce la verità in Cristo e si fida. E chi magari dice Gesù, Gesù, ma non entrerà nella presenza di Dio. Perché Gesù non è il Signore. Non si sono fidati di Dio. Perciò la fede, cos'è la fede? Come ci credo? Come quando sono arrivato a Napoli, no? I primi tempi cercavo di parlare, testimoniare in italiano, giusto, giusto, insomma, dicevo vicino a un giorno, vedi, ma tu sei cristiano? Oh, mica sono un animale! là mi sono, ho capito che forse servivo qualche missionario. Non sono a Napoli. Beh, cominciamo il discorso da capo. La signoria di Cristo, la battaglia sta qui nella nostra vita, se siamo disposti di fidarci di lui o no. La sta. È degno di fiducia o no? Decidete voi. La vostra vita e il vostro destino sarà segnato da questo. Il vostro destino eterno sarà segnato da questo. Vediamo un po' Gesù cosa lui prega qui. Voglio leggere di nuovo i primi versetti. Allora Gesù andò con loro a podere chiamato del Getsemani e disse ai discepoli: siedi qui, sedete qui fin qui io sia andato lì e abbia pregato. Prendi con te Pietro, figlio di Zebedeo, cominciò ad essere triste e angosciato, e disse loro: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale. Rimanete qui e vegliate con me. Gesù, lì, poco tempo prima, stava parlando tranquillamente con i suoi discepoli nella stanza di sopra. La cena del Signore lì, ha lavato i loro piedi, adesso lui scende giù nel giardino di Getsemani e succede qualcosa. Qualcosa che è difficile afferrare, credo. Perché a un certo punto, come dice qui, lui a un certo punto viene preso da una tristezza mortale. Cosa significa tristezza mortale? Che voleva morire talmente che era angosciato. Talmente che era angosciato che sudava gocce di sangue. Ma che cosa mai poteva essere capitato a Gesù? Fra quelle pochi minuti prima che era tranquillo, parlava, sapeva che dovevo morire, sembrava totalmente in controllo della situazione, va giù nel giardino di Getsemani, cade con la faccia a terra. Io non penso nessuno di noi abbiamo avuto un'esperienza così angosciante e terrificante come Gesù è stato in quel momento. Però possiamo forse avvicinarci in qualche esperienza che ci fa venire meno le gambe, no? Proprio una cosa, una notizia così brutta che cadiamo a terra. Gesù arriva là nel giardino di Getsemani e questo gli succede. Gli viene addosso qualcosa e io posso solo capire in questi termini qui. Lui sapeva che dovevo morire. Dunque cosa gli è preso? Ci sono tanti cristiani che sono andati alla morte
con la testa alta, piene della gioia del Signore. Ci sono storie di persone che hanno testimoniato grandemente di fronte a essere bruciate al rogo. Come mai Gesù crolla a terra sudando gocce di sangue?
L'unica cosa che io non pretendo di dare la risposta, ma l'unica cosa che posso intravedere è che lì nel giardino di Getsemani, non dimenticare Gesù, che era e è Dio, ma ha preso la forma umana e è diventato uomo. Non 50-50, 70-30, completamente Dio e completamente uomo. E lui, per diventare uomo, cosa ha dovuto fare? Ha dovuto spogliarsi di varie cose. Per diventare uomo ha dovuto accantonare dei poteri, delle cose che lui poteva normalmente usare. Una dei quali è la conoscenza. Ha dovuto fare delle domande, come dice la scrittura, ha dovuto crescere nella saggezza. Gesù, diventando un essere umano, è entrato nei nostri panni, di cui abbiamo parlato, cioè si è medesimato, si è incarnato in noi e ha dovuto passare le stesse esperienze nostre di essere senza tutta la conoscenza, di dover imparare man mano che vai avanti. E questa è la cosa fondamentale di colui che cammina con fiducia verso colui che sa quando io non sa. Il bambino che mette la mano nella mano di papà perché papà sa, io non so, ma mi fido di lui e so in cui ho creduto. Gesù così ha dovuto fare. Lui, essere umano, ha dovuto fare le domande. Certo, sapeva molto di più degli altri, è cresciuto in una saggezza fenomenale, poi Dio il Padre le aveva rivelato cose man mano che gli altri non l'ha rivelato. E proprio questo, in questo momento, il giardino di Getsemani, da quello che percepisco io, Dio la rivela, prima che lui va alla croce, cosa sta per capitare. Sì, sapeva che doveva morire, doveva essere flagellato, doveva essere crocifisso, sicuramente sapeva tutto questo. Ma la profondità, il buio che gli stava davanti in quel momento, come se si apre le porte all'inferno, lui lì guardava dove Dio lo stava mandando, il Padre lo stava mandando, lontano dalla sua presenza, con l'ira di Dio su di lui, o come si dice Isaia, cioè che dovevo bere dal calice amaro. Lui stava lì nel giardino, Dio lo fa vedere, cade a terra, come se fosse morto, suda, gocce di sangue. I suoi discepoli ormai l'hanno abbandonato, secondo me il Signore l'ha provveduto per farli addormentare, perché questa è una questione che Gesù doveva affrontare da solo. Da solo. È vero che poi Dio l'ha provveduto, ma è una questione che solo lui poteva affrontare. Dopo, in altre occasioni, ci sono state persone che hanno affrontato situazioni difficili. Ti ricordi i tre amici di Daniele, anzi prima, buttata in gloria nella fornace? Terribile. Ma chi hanno trovato nella fornace? Un quarto uomo. Gli ha fatto del male allora? No, no, no. Potevano affrontarlo con coraggio. Perché? Perché Gesù era con loro. Ma per Gesù non c'era nessuno là dentro. Doveva affrontarlo totalmente da solo. Guarda, è strano. Nel giardino di Eden, Dio camminava in perfetta comunione con Adamo ed Eva. Gli hanno presentato un albero, ha detto, vedi questo albero? Se tu mi ubbidisci, non mangi del frutto, tu vivrai in perfetta comunione con me, avrai tutte le benedizioni del Signore. Basta che ti fidi di me, che riconosci che io sono il Signore, che ti puoi fidare, è un rapporto di fiducia. Fidati. Ubbidiscimi e vivrai. Gesù si trova in un altro giardino e Dio il Padre lo fa vedere un altro albero, ma dice, guarda, se tu mi ubbidisci, io ti uccido, ti scaccio, ti butto via dalla mia presenza. Mi ubbidisci? Sei disposto a ubbidirmi? Chi direbbe di sì? Gesù talmente che si fidava di suo Padre Celeste. Ha detto, non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Io non voglio fare questo. È terribile. Gesù è in comunione con il Padre dall'eternità. Ma è bruttissimo. Cioè, noi non immaginiamo nemmeno. Però si fidava dell'autorità che era su di lui, Gesù, uomo, che non in quel momento non aveva tutti gli elementi sotto mano. Doveva fidarsi del suo Padre Celeste. Non la mia volontà, ma la tua. Cosa vuol dire? Vuol dire la sua volontà. Era di fare un'altra cosa. Come essere umano. Secondo i lumi, diciamo, la conoscenza che il Padre l'aveva dato in quel momento, perfetto, però limitato nelle sue conoscenze in quel momento, gli pareva la cosa sbagliata. Che si poteva magari trovare, forse non sbagliato, ma speravo che si potesse trovare un'altra soluzione. Guarda, perché l'ha fatto? L'ha fatto per onorare Dio, ti ricordi? Lo ha fatto perché se ne è medesimato nei nostri panni e per redimerci. Guarda, tu dove puoi trovare un amico così? Ci sono degli amici che sono disposti a fare le cose, sacrificarsi per te. È anche possibile, dice la Bibbia, che uno è disposto pure di morire per un amico. Questo, un amico così, contro tutto quello che lui desidera, ha fiducia del Padre per salvare noi, lo troveremo un altro così? Sì, ma è la cosa, bel idolo che Dio ci mette davanti, che veramente se io mi do a lavorare, mi faccio i soldi, oppure c'è questa persona, mi sono innamorato, quello mi darà la felicità. Ah sì. E di Cristo che te ne fai? Della signoria di Gesù che te ne fai? Chi mi riconosce come Signore davanti agli uomini, Gesù disse, io lo riconoscerò davanti al mio Padre. Ti ricordi lo scopo per cui siamo stati creati? Per vivere un rapporto con Dio e di conseguenza con il mondo, cioè noi, l'uno l'altro, meraviglioso, ma anche con le cose. Ma se noi non prima sistemiamo l'ordine di priorità nella nostra vita, la vita è piena di peccato. Anzi, forse all'inizio va benissimo, nel breve termine, ma prima o poi tutto cade a pezzi. Gesù Cristo è il Signore. Lui lo ha vissuto lì, fino in fondo, lì sulla croce. Dunque, lui è il nostro modello. C'è un'altra cosa interessante, penso, di Gesù. Che Gesù fu realistico emotivamente parlando. Cioè Gesù era pienamente coinvolto emotivamente in quello che stava vivendo. Non lo so, forse è più un problema degli inglesi, no? Del fare la figura di non essere toccato da niente, no? Come ho detto prima, le parole non mi possono ferire, ma quando mai? Le parole ti possono uccidere. Però Gesù Cristo non è andato alla croce con un distacco del semplicemente di colui che era perfetto, senza difetto, che poteva. No, lui era angosciato. Peggio di quanto siamo mai stati noi. E non c'è niente di sbagliato in questo. Perché esiste una battaglia. Però la cosa che è buona notizia qua dentro, il motivo per cui abbiamo preso il pane e il vino stamattina, è che Gesù è andato fino in fondo in quella battaglia. Per far sì che lo potesse vincere per noi. E chiunque si aggrappa a Cristo ha già vinto quella battaglia. Ci sono tanti esempi nella Bibbia. Poco tempo dopo questo evento, Gesù stava morendo sulla croce. C'erano due ladroni, uno a destra, uno a sinistra. Uno lo prende in giro, beffa, beffeggia, oh, è il Cristo, scendi giù da là, salvi te, salvi noi. Insomma, fa le buffone proprio sta morendo vicino alla croce. L'altro che dice, sembra un uomo malvagio, ma non ti rendi conto di chi è qua davanti? Poi dice al Signore, ricordati di me quando tu vieni nel tuo regno. Wow, cosa ha appena detto? Cioè lui crede che Gesù verrà nel suo regno e sta morendo sulla croce.
Secondo te è da capire questa cosa qua? Va oltre, cioè la sua conoscenza non poteva capire come poteva avvenire, però lui aveva conosciuto chi era Gesù, aveva percepito chi era Gesù, che era degno di fiducia, e le ha confessato davanti agli uomini sulla croce.
Come ha risposto Gesù? Tu stesso, oggi, sarai con me in paradiso. Cosa ha fatto per farsi salvare? Quale buone opere ha fatto? Quanta gente ha amato?
Quante dimostrazioni dell'amore di Dio in lui, nella sua lunga vita che poi ha seguito?
Zero. Ma lui era salvato. Perché? Perché ha riconosciuto l'autorevolezza, confessando il suo peccato. Noi moriamo giustamente, riconosce il suo peccato. E si rivolta a Gesù con fiducia, la salvezza. Dall'altra parte c'era l'altro che era ugualmente vicino a Gesù, aveva le stesse opportunità, aveva visto le stesse cose, però era piena di sé, pensava a sé, pensava a tutt'altro che del giusto rapporto di signoria di Gesù Cristo. Uno, vicino a Cristo, muore con Cristo. L'altro, vicino a Cristo, muore senza Cristo. E questa è la storia. Questa è la storia della razza umana. Cristo è presente in mezzo a noi. Tramite la sua parola, tramite la sua Chiesa, tramite i rapporti che abbiamo l'uno all'altro. Ma ci saranno quelli che vedono Cristo, si fidano di Lui e avranno la vita eterna. Ti ricordi cosa è la vita eterna? Non è tanto la quantità del tempo, possiamo anche morire come il ladro il momento dopo, ma abbiamo la vita eterna, abbiamo un rapporto con Dio, il più bello essere, più glorioso essere che mai, ma lungo di qualsiasi altra gloria, molto, molto, molto al di sopra. E lui invita te e a me a vivere un rapporto con lui. E come bisogna fare? Confessare il nostro peccato e riconoscere Gesù Cristo come il nostro Signore. Dunque, cosa dobbiamo fare con tutte queste cose? I nostri piani, spesso abbiamo altre idee. Pensiamo che le cose dovrebbero andare diversamente, no? Quante volte nella nostra vita abbiamo fatto dei progetti, abbiamo pure pregato. Signore, benedicici, facci ti raccomando, Signore. La cosa mi ha colpito andando a Napoli, non perché è solo Napoli, l'essere umano è così, però particolarmente a Napoli si pregava a San Gennaro per far sì che si faccia la mia volontà. Cioè, Signore, ti raccomando, preghi con me per far sì che si faccia quello che voglio io. Però noi non siamo tanto diversi molte volte. Non preghiamo a San Gennaro, siamo bravi cristiani. Mica siamo animali. Noi preghiamo a Gesù. Però facciamo la stessa cosa. Signore, te raccomando, fai come facevi qui. Non facciamo i voti. Ma qualche volta facciamo i voti. Per far sì che si faccia la mia volta. Sì, è certo, Signore, possiamo pregare per le cose, non vuol dire che non possiamo chiedere al Signore le cose. Dio è pieno di grazia, anzi, meno male, pieno di amore, e spesse volte ci sorprende con di più di quelle che magari abbiamo chiesto. Ma il punto è questo. Siamo disposti a sottomettere e riconoscere che è meglio mettere la mano nella mano di Gesù,
anche se non capisco adesso come stanno andando le cose, che è molto molto meglio di fidarti di Cristo. Perché se facciamo questo, questa grande battaglia che c'è intorno a noi, che fin quando siamo sulla terra, non smetterà. Anzi, forse peggiorerà. Uno potrebbe dire, oh mamma mia, che devo fare, mamma? Noi siamo venuti qui per un po' di pace, tu parli di guerra, guerra, guerra. Non voglio fare la guerra. Sapete come non fare la guerra? Fidati di Cristo. Fatti guidare da Lui. E la pace che supera ogni altra cosa riempirà il tuo cuore. Perché? Perché la tua mano sta nella mano del Signore Gesù. E anche se succedono cose brutte, sappiamo che il Signore è capace di trasformare anche le peggiori cose nelle cose più gloriose. Qual è più grande esempio della morte stessa di Gesù? Lui stesso in quel giardino era angosciato perché era una cosa terribile, terribile. Cioè che Gesù, il Figlio di Dio, da sempre unito con il Padre, doveva prendere tutta la sporcizia su di sé, la colpa e l'ira di Dio su di sé. Ma è una cosa brutta! L'uccisione di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, dagli uomini malvagi che siamo noi, con tutti i poteri maligni dietro, c'è mai stato qualcosa di più brutto di questo? Nella faccia della terra? Non c'è. È stato l'evento più malvagio, sotto certo profilo, che c'è mai stato. Come viene il Figlio di Dio sulla terra? Il perfetto, il santo che ama? E noi lo facciamo fuori, in quella maniera. Poi con un bacio, ma proprio da traditori siamo. Eppure proprio quel malvagio comportamento, Dio lo trasforma nella cosa più gloriosa che mai, ma mai successo, potrebbe mai succedere nel suo creato. Il male trasformato in cosa gloriosa. Dunque se Dio fa questo con suo Figlio, e noi mettiamo la nostra mano nel Signore e ci fidiamo con Lui, allora c'è una pace. Non significa che non piangiamo, che non abbiamo dei momenti di angoscia. Gesù ce l'ha passato Lui, lo passeremo pure noi. Però possiamo avere quella pace, come Gesù a un certo punto si alza in piedi e dice, ok, basta, ce la possiamo andare. Il traditore sta arrivando. Ormai ha ritrovato la pace. Ha messo lì ha forzato la sua mano nella mano di suo Padre Celeste ed era tranquillo. Andò alla croce, come voi sapete, davanti ai giudici, tutte le false accuse, tutte le vituperio, tutto il disonore, il dolore e soprattutto là sulla croce l'angoscia di essere abbandonato dal suo Padre. Ha potuto alla fine gridare: è compiuto. Ti ricordi quella parola, compiuto? L'amore di Dio sarà compiuto in noi. È compiuto. L'amore di Cristo è compiuto. Entriamoci, godiamo e viviamo una pace in mezzo alla battaglia. Che il Signore veramente ci possa benedire il rientro a casa, le battaglie che ci sta, che possiamo veramente non perdere di vista. Possiamo crescere il nostro amore verso Gesù Cristo, verso il Padre, che ci motiverà, quello sarà la causa per far sì che ci adopriamo nell'opera sociale, che riusciremo ad amare il nemico e così via. Che il Signore ci possa benedire. Amen.